Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco sta arrivando in questo momento, arriva immediatamente, e qui anche lui. Allora, la trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, in questa trasmissione io volevo leggere l'ultimo pezzo prima che magari iniziassimo gli oracoli caldaici o comunque gli inni orfici, cioè qualcosa che appartiene più che altro al paganesimo, anche perché il paganesimo aveva un po' trascurati gli dèi ultimamente, e in più abbiamo anche lasciato indietro molta rassegna stampa di notizie che dovevamo...
Tonnellate, si può dire.
Tonnellate, vero, di notizie, sì. Per cui siamo un po' indietro. Allora, stavo pensando di lasciar perdere il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, che per leggere un pezzo porta via mezza trasmissione, per cui non ha senso farlo, specialmente con Francesco che ci fa tutta quella strada. E allora, di cominciare 5 trasmissioni su... gli inni orfici, che sono abbastanza brevi, no? Cioè una divinità come Tata è abbastanza breve, e poi farci la trasmissione con le solite notizie di stampa che ne abbiamo a quintali, e questo però non da adesso, fra 15 giorni. E oggi invece in trasmissione, a parte gli appuntamenti che dobbiamo ricordarli tutti quanti, Francesco, ma c'è anche quella storia della trasmissione televisiva di Arcana,
che io non ho visto, perciò non posso essere d'aiuto.
Sì, no, non ti preoccupare, io ho registrato anche, ho portato una cassetta con un pezzetto di registrato di Gaian, perché è giusto che le persone si facciano un po' l'idea di cosa abbiamo in giro e di cosa che persone sono. Chiaramente io in internet mi sono complimentato con loro, perché hanno messo in pubblico ciò che loro fanno, e quando qualcuno esce dall'oscuro, cioè esce dal nascosto e si mette in pubblico, anche se quelle cose io non le condivido e le condanno, comunque è una persona che ha coraggio e che va a verificare se stessa, per cui i complimenti chiaramente li merita, perché chiunque affronta la vita merita i complimenti. Questo però non significa che noi accettiamo quello che loro fanno, cioè condividiamo quel tipo di cose, significa anzi che noi andiamo anche a discuterle, cioè a relazionarci, a vedere se quelle cose collimano o meno con noi, e questo praticamente sarà l'argomento della trasmissione di oggi principale, insomma, e dopo continueremo con la nostra rassegna stampa.
Sì, beh, io approfitto perché penso che Claudio gli sia sfuggito. E prima di dare i nostri appuntamenti, che è uscito il terzo volume.
Benissimo! Storia criminale e cristianesimo, stavo aspettando.
Sì, è uscito il terzo volume, beh, praticamente è uscito a febbraio del 2002, perciò
pensavo fine marzo io che uscisse, in
effetti.
No,
ma tra l'altro un amico è riuscito anche a recuperare il piano editoriale della casa editrice Ariele con tutte quante le...
C'è dietro, dietro sì, il volume c'è.
Sì, c'è appunto, però un amico li ha contattati, vedrò di farmi dare l'elenco del materiale. Allora, è uscito appunto di Karl-Heinz Deschner, Storia criminale del cristianesimo, è il terzo tomo, si chiama La Chiesa Antica. E allora, il sottotitolo di questo terzo tomo, appunto La Chiesa Antica, ha una spiegazione, che sono 4 voci. Si chiama falsificazione, istupidimento, sfruttamento, sterminio.
C'è praticamente quello che andiamo dicendo noi da anni attraverso questa radio.
E appunto, cioè, hanno fatto addirittura appunto una fascetta di copertina in cui dice... Dopo il grande consenso dei primi 2 tomi, ecco l'atteso terzo tomo, che esce in contemporanea col 7° tomo che esce in Germania.
Per cui in Germania hanno pubblicato già il 7°, sì, ma infatti esatto. Avevo visto delle citazioni del 6° in giro.
E appunto si parla di santi, miracoli, reliquie e pellegrinaggi, e di conseguenza è già un bel testo. Io l'ho avuto da pochissimo, perciò ho detto, beh, do già l'annuncio. Allora io appunto ricordo questo terzo volume di Storia criminale del cristianesimo di Karl-Heinz Deschner, e sottotitolo La Chiesa Antica, e la casa editrice Ariele. Non ho dietro l'indirizzo della casa editrice, comunque mi riprometto alla prossima trasmissione di ricordare appunto l'indirizzo della casa editrice. È un testo che va consigliato perché dal punto di vista storico è incontestabile, e difatti nessun storico cristiano cattolico è riuscito a contestarlo.
E beh, anche quello il fungo sacro della croce, sì. Nessuno ha contestato l'autore dicendo tu dici delle cose non vere, cioè non esiste una contestazione da questo punto di vista.
Sì, e Silvano, che è stato in Germania proprio il mese scorso, ha recuperato del materiale sul punto su Desner e ha detto che la Chiesa tedesca aveva cercato di fare una contestazione e l'unica cosa che sono riusciti a fare di contestazione era soltanto indicare alcuni errori bibliografici, tipo un libro che lui sia pubblicato nel 26 invece di hanno trovato che era stato pubblicato nel 25, cioè cose del genere. Sono trovati veramente nella merda, non hanno avuto elementi e hanno potuto contestare dei piccoli errori non sostanziali ma puramente di citazioni bibliografiche non false, autentiche, in cui forse per un refuso tipografico, forse per un errore, erano solo sbagliati gli anni di edizione dei libri, ma i libri esistevano, la documentazione esisteva, e difatti appunto i cristiani sono abbastanza scocciati di questo testo. D'altronde comunque la storia del cristianesimo e tutti i monoteismi sono una storia criminale ed è una storia giustamente di falsificazione, perché appunto se noi abbiamo avuto gli esempi anche recentemente sulla Repubblica, sono usciti 3 articoli uno di seguito all'altro, uno in cui si parlava delle prime interpretazioni tratte dall'Islam che il Corano è falsificato, ne è uscito uno sulla Bibbia, ne è uscito anche uno sulla Torah, e che vuol dire che tutti quanti i monoteismi hanno alla loro base il falso, hanno appunto la falsificazione come caratteristica essenziale, senza poi derivare che per difendere la falsificazione si fa tutto. Esatto. Perché quando un messaggio non è autentico, non è significativo, è puramente inventato, le cose sono sempre tragiche. Addirittura io ho visto il testo di un autore islamico che ha scritto un testo di 400 pagine in italiano, stampato in Albania, col titolo significativo Un Dio mai crocefisso. Io purtroppo me l'hanno già sgrafignato il libro, ma se io avessi letto l'introduzione a questo testo fatto da un islamico e non avessi detto che era un islamico, diceva addirittura come si può affidare la nostra educazione, lui la faceva come critica al monoteismo, a una religione che è basata sul nulla, sulla menzogna e sulla falsità. Di conseguenza bisogna sempre stare attenti a ogni monoteismo, e il libro qua di Deschner dà un contributo notevolissimo, perciò io invito gli ascoltatori a incoraggiare questa casa editrice, a incoraggiare questa pubblicazione, perché è veramente meritevole, anche perché di fronte a una simile quantità di dati non esiste la possibilità di nessuno di contestarli.
Insomma, Francesco, stiamo sempre più verificando che al di là del nostro sentire religioso, delle nostre relazioni col mondo, tutto quello che noi facciamo viene fatto nel mondo, cioè appartiene agli uomini, cioè non è una cosa che noi ci siamo inventati, no?
Sì.
Appartiene invece effettivamente al bisogno della vita di costruirsi e di crescere. E davanti a una roba del genere non c'è niente che tiene,
Sì.
Cioè comunque la vita vince sempre.
Sì, io do anche un piccolo annuncio così tecnico. Come sapete non siamo molto affezionati al discorso di internet. Allora, per quanto riguarda internet, il sito dedicato alla regione romana è stato ricaricato completamente.
Cavoli!
Ed è attivo. Per evitare problemi è stato caricato anche un mirror, una copia su un altro sito. Perciò chi va su GeoCity trova Liberazione Pagana. E su Liberazione Pagana c'è integralmente lo stesso testo della regione romana. Gli altri siti che erano su Xum lentamente verranno ricaricati, a breve appunto verrà caricato il dizionario pagano, che verrà poi duplicato anche su un altro sito, su un altro servizio, per evitare proprio problemi, che crollando un sito, crollando un servizio ci siano problemi, e di conseguenza vi troverete che, penso, io presumo per settimana prossima riusciremo a terminare di caricare anche il dizionario pagano.
Visto che stiamo usando 5 o 6 servizi di internet, per cui insomma dovremmo essere abbastanza garantiti da questo.
Sì, comunque per tranquillità, visto che avevamo detto a ricaricarlo su Xum, nel momento stesso mi ho attivato un sito Liberazione Pagana su GeoCity, e lo stesso testo lo trovate da 2 parti, perciò se un servizio non funziona, bene o male sul lato potete trovarlo. Purtroppo il sito di Xum era molto corposo, il sito paganesimo che era su Xum era molto corposo, richiedeva un po' di tempo ricaricarlo tutto, comunque le parti essenziali verranno appunto caricate. Comunque è già attivo da circa 4-5 giorni, no, da martedì sera è già attivo, perciò insomma.
Cioè, ricordate Xum, praticamente dove c'erano parecchi siti nostri, specialmente il lavoro di Francesco, e il mio era la Fed Pagana che c'era. E ha preso fuoco i server, cioè loro hanno denunciato che i loro server, cioè i loro computer, hanno preso fuoco. E chiaramente davanti a una cosa del genere ti puoi dire soltanto su un grazie dei servizi che fate, insomma, perché effettivamente dà dei servizi gratuiti anche a livello piuttosto buono, no? Fra contatori, Francesco, e il resto. e naturalmente però questo ci ha bloccato quello che è stato il nostro tipo di lavoro, insomma. In ogni caso loro hanno detto: qua siamo a disposizione, rifate tutto.
Ecco, una cosa che io posso dire, solo che sarà un po' problematica, dovremo vedere come risolverla. Abbiamo già attivato soltanto internamente un motore di ricerca, potremmo caricare 60 siti su un motore di ricerca specializzato nostro. Abbiamo dei problemi di sistemazione, adesso vedremo di finire le prove, perciò quanto prima sarà anche possibile navigare in mezzo alla marea di roba tramite un motore di ricerca. Adesso dobbiamo, perché ne abbiamo fatto un esperimento di motore di ricerca, però non era di nostra soddisfazione. Alla fine penso che utilizzeremo un motore di ricerca completamente nostro, e cui permetterà a chi vorrà appunto di navigare
anche all'interno.
Sì, l'opzione per cui andremo a farlo, penso che verrà indicizzato ogni parola di ogni pagina.
Accidenti.
Perciò di conseguenza anche le parole, diciamo qualsiasi parola, scarteremo logicamente i verbi, scarteremo, cioè, le congiunzioni, tutto il resto, gli articoli e così via, però se il lavoro non viene fuori mostruoso andremo a codificare tutti quante le parole di ogni pagina.
Vabbè, Francesco, auguri, stai facendo un lavoro
di conseguenza appunto uno cliccando avrà la possibilità di recuperare immediatamente tutte le pagine in cui quella parola è citata.
Ah, un ringraziamento a una persona, l'amico Bortolani, che fa il sito di Radio Gamma 5. Io sono stato sul sito, ho visto che i link erano sbagliati.
Sì, infatti
no?
Me l'avevo già detto anche a Franco.
Sì. E niente, io ho mandato un'email, ma la mia email era solo di segnalazione, non era una protesta. Infatti ha detto che sarebbe intervenuto per correggerli, io lo ringrazio, cioè era soltanto per segnalarli, ecco, e basta, insomma. Cioè, i link erano sbagliati, vuol dire che cliccando sopra non si arrivava, ecco. Io lo ringrazio, insomma, cioè, come ringraziamo tutti quelli che fanno dei lavori in internet, che oltretutto internet richiede molto impegno e non arrivano rientri, insomma, sia chiaro, cioè molto lavoro soltanto perché uno ha il piacere di farlo, insomma, per cui vanno tutte ringraziate quelle persone. Va bene Francesco, cominciamo con gli appuntamenti.
Sì.
Domani sera via Montello 66 a Marostica, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, il 16° dibattito della via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista, la follia controllata. Foglia controllata e chiudiamo, e l'atteggiamento dell'essere, quello che l'essere umano deve conoscere per agire all'interno del sistema sociale, e dopo entreremo nel mondo della percezione con quattro capitoli. È un dibattito estremamente intenso perché ho dovuto prendere anche tutta una serie di spunti da psicologia anche per chiarire alcuni aspetti, per cui sarà una cosa estremamente corposa e sarà difficile che verrà ripetuta in altra sede, per cui l'appuntamento è via Montello 66 a Marostica dalle ore 20:15 alle 20:40, il dibattito la follia controllata, e chiudiamo l'essere umano all'interno del sistema sociale.
Sì, poi appunto c'è un appuntamento molto importante che appunto domani sera abbiamo il 66 Marostica, statale che da Marostica porta a Bassano, dalle 21:15 alle 20:45, poi si va al luogo della conferenza. Ricordiamo appunto che il 24, che è domenica, a Bologna c'è un convegno, il secondo convegno nazionale pagano New Age, ci saranno appunto relatori sia Claudio e sia Silvano. Di conseguenza,
e anche altri relatori.
Sì, logicamente diciamo che i nostri ascoltatori conoscono, poi ci sono anche altri relatori, qualcuno
anche altri gruppi religiosi.
Sì, comunque c'è anche diversi gruppi religiosi, saranno, che ho visto nel programma, c'è anche un relatore di area celtica, e di conseguenza sarà un convegno più ampio possibile. È interessante perché appunto si tiene a Bologna, ci sono molte realtà che si incontrano, che si trovano lì, di conseguenza chi ha occasione di essere a Bologna può vedere su internet i vari riferimenti e può partecipare a questo convegno.
Su internet trovate anche il mio numero di telefono, se avete qualche problema telefonatemi e vediamo di sistemare tutto.
Comunque c'è anche il numero telefonico, tra i numeri telefonici degli organizzatori,
esatto,
di Bologna, di conseguenza chi li vuole contattare tramite telefono direttamente gli organizzatori ha questa possibilità di farlo. Poi appunto, questo è un impegno molto importante, e di conseguenza ricordiamo il 21 di marzo.
Il 21 di marzo
che è di giovedì. Allora il 21 di marzo non ci sono né io né Claudio, in quanto sarà una trasmissione, chiamiamola a computo termine, autogestita dalle donne, e faranno una trasmissione legata alle tematiche femminili e ai loro gusti. Di conseguenza, per una volta tanto, almeno una volta all'anno, non ci ascoltate. io Claudio non ci sarei, non ci saranno appunto le donne, le nostre amiche, le nostre compagne, persone che ci sono vicine, persone che seguono con interesse la nostra attività e che faranno tutte e due le trasmissioni, sia dalle 15 esatto. alle 16.30 e dalle 19 alle 20, le faranno con le loro tematiche, con i loro contenuti. E noi non sappiamo niente, perché no, non abbiamo concordato infatti. Niente, si arrangeranno completamente, perciò... alcune delle donne che interverranno il 21 di marzo sono già intervenute l'8 marzo dello scorso anno.
Sì, quella volta sì, facciamo
l'8 marzo. Hanno scelto, e per me è più significativata, del 21 marzo in quanto è l'equinozio di primavera, in quanto è l'inizio della primavera e di conseguenza dal punto di vista diciamo pagano rappresenta una maggiore sensibilità, hanno preferito, e per me hanno fatto bene, scegliere il 21 marzo e di conseguenza il 21 marzo loro saranno presenti e faranno una trasmissione con tematiche femminili. Ricordo poi che per concludere questo mese molto impegnativo e molto corposo,
dovrò saltare l'assemblea degli speaker e questo mi dispiace purtroppo, perché il giorno 29 abbiamo a cena del Musso,
esatto.
Però anche gli speaker si fanno il 29 qua, insomma. Cioè,
ognuno c'ha la sua passione.
Cioè, no, a me spiace, però venerdì Sandra, venerdì del Musso. A proposito, ho già telefonato il nostro amico poeta che verrà con
sì, avevamo già avvisato.
E anche verranno anche altri suoi amici. Sì. Perfetto.
Sì, poi appunto domani sera limite chi sarà presente all'incontro, dopo, prima o dopo dell'incontro ci metteremo d'accordo su chi vuole partecipare in maniera tale da poter dare un numero indicativo al ristorante per il corso. E io appunto ricordo che sarà presente il poeta Pazzo con le sue poesie e logicamente sarà un ritrovo goliardico, nulla di impegnativo, cioè nel senso che è un'occasione così un po' diversa, un po' divertente di stare assieme, ed è appunto il 29 di marzo. L'appuntamento è a Malostica e poi ci spostiamo appunto sul ristorante. Non diamo le coordinate del ristorante perché negli ultimi anni i cattolici le hanno tentate tutte, perché sembra che gli dia fastidio, cioè nel senso...
non capisco neanche perché.
Esatto.
Cioè, capisci? Cioè, non riesco.
Cioè, io non dico un cattolico perché vai alla processione, vai alla via Crucis, perché vai a soffrire, cioè vabbè, se a te piace così fallo, io non ti vengo a rompere le scatole, posso soltanto commentare esternamente che la trovo una cosa comica. Anche perché appunto sappiamo tutti quanti che se Gesù è esistito se lo sono mangiati i vermi, di conseguenza i vermi ci avrebbero risolto questo problema della risurrezione, se fosse mai esistito. E di conseguenza, vabbè, noi il Venerdì Santo lo facciamo per una tradizione che ormai è più che decennale, per ricordare un nostro amico, e siccome noi la morte non la affrontiamo in termini così tragici, così funesti, così poco allegri come i cristiani, noi ricordiamo, per chi l'ha conosciuto, per quei pochi che l'hanno conosciuto, ricordiamo il nostro amico facendo la cena del Musso, perciò insomma nulla di particolare. Questo ai cristiani dà fastidio, vabbè,
non riusciamo a capire perché, giuro.
D'altronde sai, il loro inferno è così perché a loro piace così, è della loro scelta. Perciò appunto si conclude il mese di marzo appunto con il 29, con questa cena del Musso. Sì, comunque per chi vuole essere informato, internet rappresenta sempre un sistema di collegamento essenziale. Aggiungo un'ultima cosa, siccome ci stiamo avvicinando alle prime dichiarazioni di redditi, il corso dell'8x1000. Non date l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, perché sapete benissimo per cosa l'userà a fare. Non giustificate di dire che è una cifra piccola, perché questa cifra piccola dà un contributo enorme a chi vuole veramente distruggere tutto. Seconda cosa, anche perché adesso, visto che nessuno va più agli oratori, hanno cominciato a chiedere finanziamento per gli oratori.
Sì, è vero.
Hanno cominciato a chiederlo. Però io voglio ricordare una cosa, soprattutto che tutti i soldi che vanno alla Chiesa Cattolica sono sempre finalizzati alla distruzione delle persone e della società. Diamo un piccolo così assaggio perché non dare l'8x1000. Allora, noi abbiamo ricordato il caso della diocesi di Boston, in cui c'è stato appunto un esempio di pedofilia mostruoso. Ma per quanto riguarda questo, c'è stato un caso molto più recente che coinvolge un vescovo. Allora, è uscita la notizia, un piccolo trafiletto, il 10 marzo, lo scandalo dei preti pedofili, si dimette vescovo in Florida. Lo scandalo dei preti pedofili negli USA ha fatto la sua prima vittima eccellente. È il vescovo di Palm Beach in Florida, Anthony O'Connell, 63 anni, che ieri ha rassegnato le dimissioni chiedendo perdono e confessando la propria vergogna. Il vescovo ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con un seminarista tredicenne 27 anni fa nel Missouri. Ecco, lui ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con un ragazzino di 13 anni 27 anni fa, e poi gli altri 27 anni è stato in castità. Questo è il mio commento. cioè, esatto, cioè nel senso che logicamente se uno 27 anni fa ha avuto questi, è stato pedofilo, poi gli altri 26 anni li ha passati in castità. Questo lo commento io, lo aggiungo io. O almeno che qualche altri numerosi seminaristi sono...
Lasciamo pure che ognuno lavori di fantasia. Comunque sempre di fantasia, tanto per non andare in Florida, qui a piove di sacco, SMS a luci rosse, interrogato il sacerdote. È stato interrogato ieri nella zona di il sacerdote della zona di Pieve di Sacco, indagato dalla procura per presunte avance via SMS spedite a 6 ragazzini. Davanti al pubblico ministero il sacerdote avrebbe sostenuto che l'invio degli SMS era solo un modo per dialogare con i giovani utilizzando il loro stesso linguaggio per poi portarli sulla retta via. Ma dall'inchiesta sarebbe emerso che i messaggi, oltre all'uso del linguaggio scurrile, avrebbero contenuto anche avance a sfondo sessuale. L'inchiesta era partita da un esposto dei genitori. Naturalmente questo è un articoletto del Gazzettino del 13 marzo 2002. Quando era il 13 marzo 2002, Francesco?
Il 13 marzo non era molto distante.
Era ieri. Cioè questa è una notizia di ieri sul Gazzettino, la trovate anche sul Mattino di Padova, sul Mattino di Padova l'ho anche mandata in lista, tanto per capire che alla fin fine i soldi dell'8 per 1000 servono per pagare tutte queste porcherie, fate un po' voi. Ok,
bene, possiamo...
Francesco, cominciamo un attimino questa roba.
Sì.
Io sinceramente non ho niente contro Gaian, ma se io facessi quello che ha fatto Gaian, cioè quello che Gaian propone a livello religioso, come minimo le persone che ci stanno attorno ci avrebbero massacrato di pugni, come minimo. Allora, tanto per spiegare un attimino, c'è stata una trasmissione su Rete 4 lunedì alle 23, no? E parlavano di streghe. Questa trasmissione in pratica cosa ha fatto? Ha fatto il solito giochino che hanno fatto anche Marco Dimitri, cioè praticamente sono quelle trasmissioni fatte apposta per sputtanare le persone, tanto per essere chiari, no? Si prende un po' di immagini, le si mescola assieme, si chiama l'antropologo di turno, indovina chi è?
Nagato Trocchi.
Brava! Cioè quella che aiuta Wojtyla a stuprare i bambini, naturalmente, e gli si condisce con un po' di sesso, con un po' di macabro. Anche qui a Treviso c'è un mago che trova le bamboline con gli spuncioni dentro i materassi, chissà chi li avrà messe, col prete che guarda caso lavora a fianco del prete. Io l'ho registrata e non sono persa la trasmissione. Lavora anche col prete per trovare le bamboline, tanto per sapere il macabro, che è sempre cattolico, sempre,
sai, forse sono bambini riciclati del Natale, sì, che non però sanno che cosa farne.
E praticamente sono quelle trasmissioni fatte apposta per sputare le persone. Ma proprio sto personaggio qua, Gaian, diciamo che è caduto nella trappola, al di là che la trappola per lui è anche abbastanza facile fargliela, ma è caduto per non essere stato attento. Infatti lui, come vicano, lui si dichiara pagano vicca, ha sempre avuto in odio i satanisti, e quando si ha in odio qualcuno non si guarda nemmeno cosa sta succedendo, cioè si perdono di vista quelli che sono i meccanismi. Se lui fosse stato attento ai meccanismi che gli avevano messo in atto a Marco Dimitri per sputanarlo, avrebbe potuto intuire che quei meccanismi venivano messi in moto anche contro di lui, anche per fregare lui. In realtà lui non era in grado di vedere questo, anche perché aveva questa sorta di pseudo onnipotenza. Ebbene, in questa trasmissione naturalmente hanno fatto un po' di purpurì con la figlia di Randall, che fa un po' di magia rossa, in pratica fa sesso e basta, perché quello è l'unico discorso di streghe che fanno sesso, e si è condito il tutto in modo da dare una certa visione, una visione intanto di superficialità e poi una visione anche di sporcizia di quello che è il fatto di essere streghe e il fatto di essere stregoni. Naturalmente questo non gli hanno potuto fare a Gaian, non gli hanno potuto fare perché Gaian tutto sommato è una persona onesta, cioè una persona pulita, cioè una persona che crede a quello che fa, al di là delle mie critiche. e chiaramente non potevano farlo passare come uno sporcaccione, però lo hanno usato all'interno di tutto questo. E la sua pochezza, cioè la sua pochezza filosofica, oltretutto anche laureato in filosofia fra le altre cose, la sua pochezza di conoscenza lo ha portato a prestarsi a una trappola, a questa trappola. Bene, per farvi ascoltare il paganesimo vicano, io torno a ripetere, se io facessi una cosa del genere, cioè facessi delle affermazioni del genere, come minimo le persone che mi stanno attorno mi sparerebbero, come minimo, non c'è problemi, però è importante che riusciate a capire che cos'è e che come si esprime, proprio anche la qualità religiosa, la qualità emozionale, il modo di rapportarsi col mondo, il modo di intendere la divinità, l'uomo e il divino è importante, perché riusciate a capire cosa c'è in giro e cosa in realtà ci stanno preparando anche per il futuro. Perché ricordatevi che noi possiamo essere fermi, ma il mondo si muove. Per cui è inutile che noi non ignoriamo quelli che sono i movimenti del mondo. Bene, per farvi ascoltare il pezzo che vi voglio, per darvi un'idea di cos'è questo paganesimo wiccano, io ho registrato dalla TV un pezzo che vi mando, sono circa 4 minuti di registrazione. Spero che vi senti abbastanza bene, mi sentiva bene quando ho ascoltato, quando ho riascoltato la cassetta. Bene, questa cassetta... Intanto ci sono delle musiche suggestive di fondo, no? Proprio per dare un po' l'idea del macabro, l'idea del pagano, non capisco bene, comunque sono musiche credo in parte tratte anche dal Carmina Burana di Orff.
Deformandolo in maniera
sì
scena.
Appunto, oltretutto il succo di quel Carmine siamo così belli, vabbè.
Sì, beh, e l'inno alla fortuna di conseguenza
no, sono altri, non hanno usato l'inno alla fortuna, hanno usato altri pezzi all'interno del Carmine,
peggio ancora.
Allora c'è una breve presentazione di una presentatrice, poi parte il servizio e c'è Nav, una strega di Parma, che legge l'introduzione. Poi ci sono due risposte al giornalista, una di Nav e una di Gaian. Nav è una donna e Gaian invece è un uomo, e che parlano di se stessi. Poi c'è Nav che legge il cerchio e spiega il rito. Poi appare uno studioso, chiamiamolo così, tale Negrini, che spiega l'origine storica della vicca. Dopodiché continua, ci sono dei brevi passaggi di un rito inglese che era in mezzo, non sono riuscito a tagliarlo, per cui sentirete questi stacchi diversi di mezzo.
Ma Negrini quello dell'Otto?
Non è quello dell'Otto, era una specie di studioso, tipo una roba del genere, faceva la storia della vicca, da dove ha origine la vicca. Poi ci troverete questi passaggi del rito inglese, non sono riuscito a tagliare. Poi ci sono domande del giornalista Nav che gli chiede della bontà delle streghe e Nav risponde, e poi c'è il rito di Gaian, il Lesbat, che Gaian spiega. Bene, ascoltate attentamente la cassetta e quello che viene detto e il rapporto che ha la persona con la divinità per riuscire a capire la qualità del religioso. Parto subito con la cassetta, ok Francesco?
Sì, sì, vai pure.
Allora, vediamo un attimo, vuoi partire giusto?
Da Gerald Gardner, che si occupa di streghe moderne. Sono streghe assai diverse da quelle del passato. Ma chi sono coloro che aderiscono alla Wicca? Sono persone normalissime, quelle della porta accanto. Noi ne abbiamo incontrate alcune a Bari e a Londra.
Volta che avete bisogno di qualcosa, una volta al mese, e meglio quando è luna piena, allora vi riunirete in un posto segreto ed adorerete lo spirito di colei che è la regina di tutte le streghe.
Io mi chiamo Gaian, ho 27 anni e mi sono laureato in filosofia.
Io sono Nav, abito a Ravenna, faccio l'artigiana.
Mi piace molto il mondo della comunicazione pubblicitaria e spero di lavorare in questo campo.
Ho un bambino di 5 anni.
Ti saluto, elemento della terra, guardiano del nord. Chiediamo la tua energia di forza e di solidità per formare questo cerchio. Con l'energia della dea e con l'energia del Dio, il nostro cerchio è formato.
Ok,
Wicca è una religione e si ispira, deriva dallo sciamanesimo, che è stata la prima forma di religiosità, di spiritualità umana. E lo sciamanesimo è una spiritualità con la quale l'uomo arriva al contatto più profondo, più intimo con la natura. È una religione di origine europea pre-cristiana e quindi si rifà a tutti quei popoli che in Europa hanno espresso la loro religiosità come contatto e conoscenza della natura e delle sue energie.
Un discepolo di Ernesto Krone, di nome Gerald Gardner, fondò il primo movimento chiamato Wicca, quindi un movimento che all'inizio non voleva essere prevalentemente femminile, un movimento misto di recupero di una certa stregoneria di tipo sciamanico. E quindi è nato questo movimento abbastanza ampio che oggi è presente in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, cioè in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma anche qualcosa anche nei paesi latini. Abbiamo quindi questo recupero della divinità femminile, questo recupero di una ritualia di un certo tipo, che a volte è puramente celebrativa, cioè proprio religiosa in senso stretto, a volte anche magica, perché comunque si tratta di recuperare una dimensione religiosa di tipo magico o una magia di tipo religioso.
È stata abbinata molto spesso nell'immaginario collettivo a qualche cosa di negativo, di malefico. È tutta una montatura?
Sì, è tutta una montatura, perché la strega è una persona che non si può controllare, quindi non puoi imporle niente, non puoi imporle delle regole, dei comportamenti. La strega è una persona intuitiva che segue il suo intuito e quello che le dice la sua madre terra.
Ce l'abbiamo ora l'esbat della tradizione del soffio di Gea. Io sono il radioso re dei cieli. Inondo la terra di calore ed incoraggio i semi nascosti della creazione a irrompere e manifestarsi.
Tenete pure i vostri ideali più alti, lottate per conquistarli, non lasciate che la cattiveria vi fermi e vi distolga, perché sua è la porta segreta che si apre sulla terra della giovinezza.
Io sono la scintilla della vita, il sole radioso, colui che dà pace e riposo, ed invito i miei raggi benedetti a riscaldare i cuori e rafforzare le menti di tutti voi, e così sia.
La stregoneria significa essere buoni, capire il nostro rapporto.
Signore del sole, signore del solstizio, perché il re di mezza estate deve morire.
Ed è un rito che si chiama Esbat, cioè un rito lunare. È un rito durante il quale i Wiccan, sia solitari sia in gruppo, celebrano la luna nella sua fase in cui la sua energia è al massimo della forza. Sono riti durante i quali noi ci armonizziamo con questa energia, che è un'energia passiva e meditativa, ma anche molto forte.
Madre Luna, siamo qui stasera in questo luogo di armonia per renderti grazie. Accogliamo i tuoi raggi come una benedizione e ti preghiamo di infondere la tua energia nei nostri cuori. Accogli le nostre richieste, nate dal perfetto amore e dalla perfetta fiducia. Ascoltaci, madre, perché i tuoi figli siamo ed è grande e puro l'amore che per te proviamo.
Il cerchio magico nella nostra tradizione è uno spazio, è una specie di navicella che ci porta a metà, un confine tra la terra della materialità, della quotidianità e le energie interiori dello spirito. È un posto di incontro fra noi e il divino e l'energia.
Ok, e questo è tutto della registrazione in pratica. Cioè, questo è l'aspetto che dice Gaiano, che dicono Wicca, dopodiché si passa praticamente ad altre cose, oltre che al commento della Gatto Trocchi.
Cioè, allora, che poi ce lo possiamo anche risparmiare.
Sì, infatti, ho mandato soltanto quello che mi interessava, cioè mi interessa chi sta tentando, almeno dal punto di vista soggettivo, di fare le cose serie, non è che mi interessa gente come l'avvocato Trocchi, bisogna, vabbè, siamo aperta. Sì, appunto, non esiste neanche come persona. Il problema grosso, Gaiano, cioè,
quasi sembra che fosse, potremmo definirla l'azione cattolica da Wiccana, perché dalle espressioni, perché
No, il problema è che Gaian si è lamentato, no? Cioè si è lamentato perché il giornalista lo ha trattato molto male, cioè da come gli aveva prospettato la trasmissione, in realtà si è trovato con tutta un'altra cosa e inserito chiaramente in un contesto dove lui è stato usato. Siamo tutti usati in realtà, e questo è il vero problema. Ma il problema più grosso è che quelle cose le ha dette lui, cioè non si può dire che non abbia affermato quelle cose. Ti ricordi, Francesco, quando venne Rai 1 qua in radio?
Sì.
Vabbè, poi ci fu quell'inconveniente per cui alla sera dovetti arrivare solo io e fecero l'intervista. Però quell'intervista non riuscirono ad usarla, cioè esatto. Non riuscirono a inserirla. Perché? Perché le cose erano talmente chiare, talmente dure come noi le diciamo, le trattiamo, che non furono in grado di utilizzarsi. Per cui quelle cose le ha dette lui. Cioè, non è che, anche se magari da un'altra parte nel corso dell'intervista ha detto delle cose più intelligenti, più interessanti e magari che lui ci teneva di più, però quelle cose le ha dette. E questo...
Sì, non gli hanno attribuite, non gli hanno messo, non hanno detto Gaia, hanno detto lui, gli ha fatto le sue affermazioni, che sono anche abbastanza, cioè, anche se dal punto di vista poi a parte dell'affermazione, ma anche sul discorso del rituale ci sarebbe molto molto da ridire. Comunque dai, prosegui pure, Clara.
No, puoi andare avanti, Francesco, tanto io ho tre appunti da mettere, perché se io facessi da cose del genere veramente è da spararsi. Intanto,
cioè, io prometto che ho partecipato a molti rituali Vicca, questa espressione sinceramente no, a parte l'invocazione alla dea, al dio, che va bene, può essere inteso in certe valenze, ma molte delle altre invocazioni, che io ho partecipato a moltissime rituali della Vicca, non le ho mai sentite, cioè, purtroppo si sta un po' scimottando il discorso cattolico. Comunque proseguo.
No, innanzitutto quello che io volevo sottolineare era che l'uomo torna a contatto della natura. E questo è un errore non solo di affermazione, ma anche un errore di prospettiva.
Sì.
Cioè noi siamo nella natura, siamo separati dalla ragione, del nostro credere, dal nostro vedere il mondo, per cui dobbiamo rientrare nella natura, ma noi siamo la natura, cioè noi siamo l'espressione della natura, non siamo separati da essa, abbiamo una visione diversa, abbiamo la ragione che tende a separarci, siccome modo di vedere, ma noi siamo nella natura, siamo parte integrante della natura, non è che noi ci avviciniamo a un oggetto diverso, semmai noi dobbiamo trovare dentro di noi quelle che sono le relazioni col mondo, perché questo educazionalmente siamo stati privati, ma noi siamo la natura, per cui non ci avviciniamo al bambino buono o al cagnolino a fargli caro caro, è chiaro questo, eh? Poi questa voglia di vedere la terra come madre e la luna come madre, io ho parlato parecchie volte con la terra e anche con la luna, ma non erano mai madri, anzi mi avrebbero mandato a quel paese, insomma, cioè questa voglia di relazione, questa voglia di essere protetti, questa voglia che qualcuno dall'alto ti vegli, è educazionalmente imposta dal cattolicesimo ed è una depravazione cattolica che priva l'individuo della sua capacità di affrontare il mondo. Per cui se io facessi una cosa del genere, torno a ripetere, quelli che mi stavano attorno mi ero mazzolato sulla testa, non, è una cosa orribile, insomma. Dai, Francesco.
No, beh, io vado un po' a ruota libera in base agli appunti che ho preso qua. Beh, una cosa che ad esempio io mi sento sinceramente di contestare, anche perché ne abbiamo discusso recentemente in una nostra riunione con varie persone, il discorso della dea del Dio. Allora, la teoria di un matriarcato originale non è fondata storicamente su nessuna documentazione.
Infatti.
E di conseguenza è stata un'interpretazione di alcuni autori che in base a pochissimi elementi hanno costruito un loro passato. Cosa voglio dire questo? Significa che il passato che loro raccontano non è il passato di quello che è avvenuto, ma è la proiezione del loro presente sul loro passato. E difatti anche in ambito storico e anche in ambito di analisi storica, di interpretazione della storia, già cominciano a venire fuori dei problemi sul discorso del matriarcato originale. Io voglio citare una studiosa, perché appunto è una studiosa, di conseguenza dico no, è il classico maschilismo. Ecco, Eva Cantarella, che è una studiosa che fin dagli anni 70 ha scritto libri tradotti, commentati su quanto riguarda appunto il matriarcato. Io voglio ricordare che Eva Cantarella, se non sbaglio, nel 78 fu la prima, ad esempio, a pubblicare degli stralci del matriarcato di Bachofen, che è considerato il maggiore studioso del cosiddetto matriarcato. Benissimo, Eva Cantarella ha anche affermato anche di recente che non è mai esistito un matriarcato originale e che di conseguenza è soltanto un'interpretazione errata. Esistono scoperte archeologiche in questo senso e che dimostrano appunto che è soltanto una scelta individuale, però perché c'è questo bisogno di attribuire al passato? Perché deriviamo sempre da una concezione cristiana. Cioè, io non ho problemi nel pensare che una persona dice a me piace questo, ma se a te piace questo io non ho problemi. Io voglio fare un paganesimo, una vita in questa maniera. A me va benissimo, non gli dovrò dire ma no, ma 500 anni fa o 20 anni fa o 10 giorni fa. Dico benissimo, ognuno ha il diritto di costruire. E può benissimo partire dalla fantasia e dall'invenzione, anzi l'invenzione e la fantasia è sempre ben accetta, perché c'è uno slogan che è andato in disuso, la fantasia è il potere, e usato in altri campi, ma nel paganesimo è uno slogan fondamentale, la fantasia dell'individuo, della persona, al potere, e questo crea potere. Non c'è bisogno di ricollegarsi a questo concetto storico, perché se il paganesimo non è statico, no, ma è dinamico, e se appartiene alla vita è dinamica, e la vita, sappiamo tutti, lo ripetiamo sempre, è una trasformazione come nell'alchimia. Il bisogno di collegarla anticamente deriva sempre da una deformazione cristiana che dicono, siccome la storia dice, siccome la Bibbia dicono è un libro storico, si deve partire da un'origine, ma la storia è un elemento accessorio, è una cosa di opzione nella formazione della vita, cioè nel senso che delle persone che sono state sradicate dalla loro storia, se hanno una qualità individuale, se hanno una volontà loro, anche se sono sradicate, riescono a creare la loro esistenza senza sapere da dove arrivano. Cioè nel senso, il passato è soltanto un qualcosa del tuo bagaglio che puoi avere la fortuna o certe volte la sfortuna di avere, perché ad esempio noi abbiamo la sfortuna di avere il bagaglio cristiano. Ed è qui arriviamo a un'altra cosa. Allora, si cerca di ripetere come i cristiani l'origine storica del cristianesimo, e qui si parla l'origine storica del matriarcato, che non esiste da nessuna parte. E difatti, quando si parla di questo presupposto, si arriva a un certo punto che nell'invocazione uno dice ascoltaci.
Esatto.
Ma ascoltaci Signore, arriva dai cristiani. Io sinceramente il termine ascoltaci non esiste neanche nella magia. Cioè, se vogliamo escludere il paganesimo, il politeismo, che il paganesimo è un'azione di forza, è un'affermazione assoluta, di conseguenza l'uomo impone. In magia, uno dei primi invocazioni rituali dice fa io voglio, io esigo, io impongo. E questo impone a qualsiasi cosa, a qualsiasi potenza. È la tua volontà, la tua capacità, il tuo volere, quello che hai accumulato, che ti dà la forza e la capacità. Non vai da un demone, da uno spirito, da una ninfa, da quello che vuoi, da una driade, e dire ascoltami per favore, anche perché sono spiriti o sono esseri o sono divinità che non vanno a cercare gli schiavi, cioè non è il Dio dei cristiani, cioè neanche ti considerano. E usare il termine ascoltaci, che è un termine quasi di preghiera, di sottomissione, lo trovo abbastanza brutto.
E viene introdotto questo termine, ascoltaci, seguici, dacci pace, e negli inni orfici, no? Cioè negli inni orfici troviamo molto questo, ma gli inni orfici sono molto tardi, cioè già devono confrontarci con un cristianesimo, già devono confrontarci con altri misterici, per cui questo termine viene usato, però non si sa bene, perché alcune traduzioni l'ho fatto vedere da mia figlia, se la traduzione è corretta o non è corretta, perché spesso c'è l'adattamento del traduttore, cioè siccome il traduttore è abituato a essere cristiano e a tradurre quel termine solo in quel modo, in realtà i greci con un solo termine hanno decine di sfaccettature. Infatti praticamente potremmo dire che i greci hanno molti nomi per le cose, mentre i romani avevano molti verbi, per cui i romani avevano una lingua d'azione, diciamo così, e invece i greci avevano una lingua di definizione, per cui lo troveremo questo termine ascoltaci, ti prego, noi che ti preghiamo, cioè. Oh, però sono molto soggettivi del traduttore e in epoca molto tarda in ogni caso.
Cioè, comunque nella magia anche contemporanea ci dice fa io voglio, io esigo, io impongo, cioè nel senso che è il mago che ha la capacità, la volontà e impone le sue cose a qualsiasi cosa. Ma poi un altro termine che ho trovato veramente terrificante è il termine del creato, cioè nel senso che gli ascoltatori penso che ormai sul discorso della creazione sanno benissimo che noi non abbiamo assolutamente nessuna possibilità di concepirlo come pagani, anche perché la creazione sappiamo non è mai esistita e mai può avvenire. E il fatto che qualcuno che si richiama alla Vicca e si utilizzi il termine creato è abbastanza terrificante, spaventoso, è anche indice di una condizione di poca chiarezza della propria visione del mondo, cioè non dello studio della Vicca, ma proprio della propria capacità di vedere le cose. E questo è abbastanza brutto. Poi, sai, c'è una cosa che è fondamentale, che è significativa. A un certo punto nel rituale si dice perché il Dio dell'estate deve deve morire.
Ma no, questo pezzo appartiene alla vicca, ti spiego, alla vicca inglese.
Sì.
Cioè, e sono i pezzi che mi sono sfuggiti, no?
Sì, sì, no, ma...
perché nella vicca inglese c'era il rito di Beltane, dove dopo il re veniva sacrificato.
Sì, ma anche parte... questa è una deformazione del
comunque era inglese questo,
Sì, ecco.
Questo non era di Gaia.
Sì, no, ma a parte non è Gaia, ma appunto, siccome parliamo di vicca, questo è anche significativo, cioè nel senso, una simile espressione deriva soltanto da un concetto culturale che viene dall'Ottocento. Allora, sono esistiti nell'Ottocento Fraser, che ha scritto Ramo d'Oro, che interpretava tutto quanto all'inizio come una funzione, che la religione era una manifestazione dell'agricoltura, cosa che non è vera. E poi soprattutto lui era molto legato col corso del sacrificio. A questo si è innestato un altro autore che è vicinissimo al cattolicesimo, che è René Girard, che ha scritto Il Capro Espiatorio, in cui lui sostiene che alla base di ogni civiltà, di ogni società, esiste quella funzione del capro espiatorio e soltanto così si basa la società. Difatti René Girard ha una grande considerazione al cristianesimo, perché il sacrificio fatto come senso di colpa, perché alla fine questo è un peccato originale,
sì.
Cioè, perché, cioè dire... E dire che all'inizio di qualcosa c'è un capro espiatorio, cioè una vittima innocente che viene sacrificata per la società, significa attribuire alla società un peccato originale tipicamente cristiano. E difatti René Girard ha una grande, grande considerazione del cattolicesimo. Ma questa è un'interpretazione fatta da Fraser, era legata alla sua condizione, era legata alla sua cultura e dell'arrivo culturale. Difatti Fraser viene considerato come un raccoglitore di notizie e di informazioni, ma della pessima capacità di interpretazione del passato.
Fraser è considerato un gigante perché lavora nel 1800,
sì.
Cioè nel 1800 fare quello che faceva lui fu un lavoro notevolissimo. È chiaro che dopo altri studiosi, anche partendo da quello che lui fa, vanno a rettificare. Infatti Fraser è considerato uno del passato, cioè uno che ha fatto un lavoro ma che non va preso alla lettera,
sì, esatto. Uno che ha catalogato le cose, esatto, logicamente la catalogazione è buona, poi l'interpretazione della catalogazione è sempre pessima, insomma. Quante volte noi abbiamo visto nelle biblioteche libri catalogati malissimo, cioè, però uno li ha catalogati, certo. Logicamente li ha catalogati in base alla sua visione del mondo. Poi altre parole che qua ho colto in questo spezzone: quando avete bisogno adorerete. Cioè, nel senso che mi sembra abbastanza povero, perché è una cosa che si...
Noi col termine adorare siamo scannati almeno per 5 trasmissioni per far capire cosa intendiamo per adorare. Cioè, adorare è parlare verso, ma bisogna farlo questo lavoro, perché se tu usi il termine adorare così, rispetto al chiedere aiuto, al proteggermi, al soccorrermi, al ascoltami, adorare assume il significato cattolico, non assume più il significato pagano.
Sì, ecco, poi un'altra cosa appunto, cioè, che qua viene saldata completamente a parte sul termine adorerete e avete bisogno, sembra quasi dalla... rituale complessivo, il fatto di una sottomissione degli uomini rispetto alla divinità, ma una cosa che viene saltato è anche il corso del desiderio, cioè il desiderio rappresenta sempre un bisogno dell'uomo, cioè viene saltato il corso della volontà, cioè nel senso che la necessità non è soltanto una necessità dettata dagli bisogni materiali concreti, ma deriva anche da una elaborazione culturale, da una elaborazione esistenziale, da una capacità di ricerca e di desiderio. Il desiderio è sempre una necessità e questo viene scartato, cioè, e viene messo come un rapporto legato alla divinità dettato solo da necessità e di bisogno.
Sì, ma metti che ci siano altri pezzi che siano stati tagliati,
sì,
no, ma, Francesco.
Sì, però ho capito.
C'è questa impressione in ogni caso.
Legandolo al tutto, esatto. È abbastanza chiaro, insomma, cioè, nel senso che ne esce una cosa abbastanza in questo senso, anche perché, sai, già il termine ascoltaci,
sì,
buttato là, cioè, se poi tu lo metti assieme. Logicamente noi dobbiamo anche dare a quegli ascoltatori che hanno visto la trasmissione e dicono: ma questa è la vicca. La vicca non è questa, purtroppo in Italia si tende sempre a renderla abbastanza innocua, a toglierla via di significato. Il problema della vicca sono i maestri, cioè di gente che pensa che la vicca sia fatta soltanto perché esistono loro e loro sono quelli che hanno generato la vicca, cioè non sono capaci di pensare che il loro contributo deve essere prima di tutto per se stessi e soprattutto deve essere una ricerca che fornisce qualcosa. Sai, il legare troppo la persona è sempre un errore fondamentale che si commette. D'altronde, sai, quando viviamo in una società in cui il concetto del salvatore è dominante, purtroppo le persone che non si staccano completamente da questo sono sempre messe male, cioè nel senso che tendono a ripetere o a scimmiottare questo comportamento. Logicamente poi sai, c'è anche un discorso da fare, che i testi tipo di Gardner si cominciano a tradurre solo adesso. I testi tipo Aradia sono stati inflazionati, ma sono testi abbastanza semplici, cioè nel senso che non hanno una profondità. E poi si tende sempre a limitare il discorso del corso della Vicca, in questo senso il punto di Aradia o delle teorie di Gardner, a una volontà puramente individuale, cioè nel senso che una delle caratteristiche che sta prendendo piede anche nella Vicca italiana è quella della Vicca solitaria, che può essere una via, d'accordo, però noi diciamo sempre che il paganesimo è fatto di comunità, è fatto di contatti, è fatto di essere inseriti nella realtà in cui siamo, e questo concetto in cui si vive in un limbo, in cui si è nella Vicca solitaria e che poi nella vita le cose vadano in un altro senso, cozza un po' contro i miei gusti, i miei desideri, le mie volontà, le mie interpretazioni, e lo trovo limitativo. D'altronde la Vicca facendo così perde il significato profondo, cioè rimane l'azione cattolica viccana.
Poi c'è un altro aspetto, cioè anche per quanto riguarda poi la qualità del Dio e la Dea,
sì.
No? Nella religione greca indubbiamente Artemide e Apollo hanno una centralità religiosa che è altissima, cioè, non so neanche se in Grecia ci fossero templi dedicati a Urano stellato, pur essendo il generatore di tutti gli dei, per cui non era necessario avere un tempio a Urano stellato o rivolgersi a Urano stellato, si rivolgeva tranquillamente ad Apollo e Artemide, e Apollo e Artemide sono il principio maschile e il principio femminile della vita, che nascono dal grembo del mondo che è Latona. Pertanto benissimo, cioè se i viccani vogliono rivolgersi semplicemente al principio maschile, al principio femminile, considerando questi degli dei, liberissimi, liberissimi di farlo. Il problema è che questo crea quella fissità che ci ha trovato più volte a scontrarci, cioè in pratica cosa succede? Succede che loro ritagliano una piccola frazione di universo all'interno dell'intero universo e vengono a scontrarsi con chi invece cerca di espandere se stesso all'interno dell'universo. Quello che ho sempre tentato di fargli capire ai vicani, che non sono mai riusciti a capirlo, è che non siamo noi che usiamo un linguaggio o che dobbiamo fare un certo tipo di attività nel mondo, ma è il mondo che fa quell'attività nei nostri confronti. Cioè se noi non affrontiamo il cristianesimo, il monoteismo, la società in cui viviamo per quello che è, e non la affrontiamo in maniera dura, in maniera decisa, in maniera consapevole, il sistema monoteista ha un solo scopo, è quello di schiacciarti. E in effetti Gaian è rimasto talmente schiacciato che ha detto: a sto punto mi ritiro e mi faccio il mio percorso in segreto. Cioè in realtà il mondo in cui viviamo e anche i giornalisti che lavorano per quel mondo, siamo chiari, cioè, i giornalisti lavorano semplicemente al servizio di chi li paga e basta. Pertanto hanno uno scopo che è preciso, è quello di schiacciarti, salvo in alcune situazioni che possono magari trovare delle pieghe in cui puoi entrare, insomma, ma è irrilevante. Pertanto se tu non hai un sistema di pensiero complesso e complessivo, loro ti schiacciano. Ammettiamo che l'avessero fatto a noi la stessa cosa dei Gaian. O cosa fa una persona? Va su internet, clicca nome, cognome, stregoneria, ci trova 10 milioni di caratteri, se ne mette a leggere 50.000, dopodiché dice: ma vabbè, ci sono due scene in televisione, però qua c'è molto dell'altro. Cosa succede invece? Va da Gaian, va sul sito internet, si trova due belle donne con le cosce fuori o qualcos'altro, adesso non so perché non l'ho visto, ma più o meno tutti i siti Wicca sono questi, e dice: questo è la Wicca. Cioè in quel modo, anche se il giornalista lui avesse avuto questo spazio, in ogni caso non è riuscito a sfruttarlo, perché non ha una struttura di pensiero sufficientemente complessa, sufficientemente complessiva da dimostrare un'alternativa di quello che il giornalista ha fatto. Per cui il mondo, in realtà, il mondo religioso è un mondo di guerra, che non è la guerra che ti spari addosso, ma è una guerra di contrapporre vita alla morte. Questa in realtà è la religiosità. Per cui non siamo noi che siamo violenti con i cattolici, sono i cattolici, esatto, che sono violenti con la società. Ed è dovere di ogni persona difendersi da questa violenza assoluta che loro portano avanti. Se tu credi alla loro propaganda, al loro buonismo, al loro creazionismo, ti mangiano come vogliono. Perché? Perché hanno tutti gli strumenti, hanno già gli strumenti sociali, gli strumenti di potere per mangiarti. Se tu non ti attrezzi neanche degli strumenti culturali per affrontarli, sei proprio nella merda, figlio mio, cioè non c'è. È già che ci siamo noi, cioè il fatto stesso che ci siamo noi, stiamo un po' reggendo quello che è il movimento, diciamo così, pagano nazionale, proprio per la mole incredibile di lavoro che stiamo caricando su internet.
Sì, ma infatti vedi, cioè, il termine pagano non neanche esce con lo sciamanesimo, esatto, vicca, cioè, ma voi siete una regione pagana, non esce, perché purtroppo per loro, cioè, quando uno comincia, sa che usa internet, comincia a cercare paganesimo e i siti nostri sono più che indicativi.
Esatto.
E poi, essendo inseriti in un contesto abbastanza chiaro di termini, cioè non quello che volevamo se bene, uno ci pensa 10 volte prima di utilizzarlo a sproposito, insomma.
Infatti, no, in effetti stiamo reggendo col lavoro che stiamo facendo l'intero paganesimo nazionale, cioè reggiamo anche la periferia, cioè personaggi come Gaian e altri, che in realtà fanno delle cose piuttosto povere, insomma, sì, piuttosto misere, e che vengono purtroppo attaccati, cioè vengono attaccati abbastanza duramente. Perché? Perché in fondo c'è una mentalità da parte dei cattolici che pensano che questa periferia possa esserci di aiuto. In realtà, per fortuna, la nostra zavorra e ci liberano un po' di zavorra. Però ricordatevi, lo scontro religioso ha le stesse leggi, obbedisce le stesse leggi e le stesse regole della guerra, perché è una questione fra vita o di morte. Perché non siamo noi che scendiamo in guerra o contro il cristianesimo, ma è il cristianesimo che è sceso in guerra contro la società civile, ed è un dato di fatto questo. I roghi non sono stati i pagani a bruciare i cristiani, sono stati i cristiani a bruciare quelli che non erano con loro. E quel rogo, quel meccanismo educazionale, ideologico, religioso, etico è ancora in atto. Cioè nessuno ha mai condannato il Dio dei cristiani perché ordinava di bruciare la strega. Cioè nessuno ha mai fatto questa condanna, per cui quell'ordine i cristiani lo stanno ancora seguendo, e bisogna riconoscerlo questo. E gente come Gaian, gente come altra gente che stanno facendo del paganesimo, in realtà sta giocando, ed è questo che è grave in se stesso, e sta giocando anche con la fragilità dei sentimenti di alcune persone. E comunque, torno a ripetere, Gaian è uno dei più onesti che ci siano in giro, insomma, fra le altre cose.
Sì, no, ma difatti una cosa fondamentale è che il conflitto che noi stiamo vivendo, perché il conflitto esiste tra paganesimo e monoteismo, esiste tra politeismo e monoteismo, esiste, è un conflitto totale, cioè non per scelta nostra, perché il paganesimo non ha mai concepito un discorso di distruzione, ha concepito sempre un conflitto regolato dalle regole in cui le due parti non sono legate alla distruzione totale. E se questi poveri della Vicca, perché in un certo senso sono poveri, perché non si rendono conto di questo elemento fondamentale.
Sì, si sono arrabbiati perché diciamo che hanno un pensiero povero.
Sì, no, ma effettivamente lo hanno, perché se loro pensano che gli altri siano buoni con loro, perché loro sono buoni, non hanno capito niente. Cioè, nel senso,
non hanno capito niente della natura, delle regole,
esatto,
della natura.
Nel senso, ma soprattutto non vivono in una società pagana, vivono in una società monoteistica, in cui la distruzione è la distruzione totale. Io voglio dare un esempio di cosa implica questo, cioè di cosa significa questo. Allora, è uscito un testo che parla dell'arte occidentale della guerra. L'autore parla del dice fa: la Grecia ci insegnò l'arte del conflitto. Noi quando pensiamo conflitto intendiamo sempre la distruzione totale, perché siamo abituati alla distruzione totale, esatto, all'annientamento. Dice nella recensione dicono, fa: concludendo che in Grecia le guerre non ebbero l'obiettivo di devastare vigneti, campi di grano e olivetti per mettere in ginocchio l'economia degli sconfitti, ci si accontentava di averla meglio nella battaglia campale. Anzi, subito dopo la partenza degli invasori, il lavoro agricolo riprendeva secondo natura. In tal senso, il modo di combattere dei greci va inteso come una regola radicata nei secoli, prima di tutto la difesa dei campi, che anche l'avversario rispettava. un veterano delle battaglie uplite, come Socrate ricordò, dopo aver preso posto nella falange della sua città, un uomo doveva rimanere e affrontare il pericolo senza calcolare la morte o altri mali più che il disonore. Qui implica che tutte le persone abbiano una capacità di comprendere la fondamentale ricchezza nostra che è la vita, il mondo. Ma purtroppo quando si combatte con il monoteismo queste regole del conflitto non esistono. Esatto. Di conseguenza non si può dire sì, perché il nostro animo del conflitto è in questo senso, cioè dire non distruggiamo le basi della vita, non distruggiamo totalmente le civiltà, non distruggiamo le culture, vinciamo delle guerre campali, che possono essere delle guerre anche di idee, però le strutture base per cui una società, uno Stato può vivere, non andremo a distruggere. Questo non è possibile fare con i monoteisti, perché la loro volontà è solo quella della distruzione, di annichilire tutto, di annientare tutto, di cancellare tutto, cioè di rendere gli altri alla fame, di rendere gli altri, portare gli altri alla morte. E allora questo concetto di conflitto non è solo un concetto di conflitto legato alla guerra in senso materiale, ma è un conflitto in cui avviene tutto. E nel monoteismo logicamente la cosa base è questa: se affronti il monoteismo sguarnito, impreparato, sei sicuro che il monoteismo di te ti annienterà.
Vuoi che la rifacciamo, riascoltare?
Sì, se vuoi, guarda. Dai, così, visto che gli ascoltatori dopo l'hanno sentita, l'hanno commentata, possono riascoltare adesso con noi.
Facciamo riascoltare, tanto dura 3 minuti.
Sì, 4, sì, sì. Insomma. Poi ripartire, così hanno la possibilità di riascoltare.
Per cui provate a mettere un po' di attenzione e ascoltate un po' le parole. O poi se qualcuno piace, si innamori.
Sì, vabbè, è un problema dei vicani, non un problema nostro.
Sì, appunto.
Se poi si fanno fregare, si fanno fregare loro, non qualcun altro.
Ok, ve la facciamo riascoltare.
Gerald Garner, che si occupa di streghe moderne. Sono streghe assai diverse da quelle del passato. Ma chi sono coloro che aderiscono alla Wicca? Sono persone normalissime, quelle della porta accanto. Noi ne abbiamo incontrate alcune a Bari e a Londra.
Ogni volta che avete bisogno di qualcosa, una volta al mese, e meglio quando è luna piena, allora vi riunirete in un posto segreto ed adorerete lo spirito di colei che è la regina di tutte le streghe.
Ho 27 anni e mi sono laureato in filosofia.
Io sono Nalva e abito a Ravenna, faccio l'artigiana.
Mi piace molto il mondo della comunicazione pubblicitaria e spero di lavorare in questo campo.
Ho un bambino di 5 anni.
Ti saluto, elemento della terra, guardiano del nord. Chiediamo la tua energia di forza e di solidità per formare questo cerchio. L'energia della Dea e con l'energia del Dio, il nostro cerchio è formato. La Wicca è una religione e deriva dallo sciamanesimo, che è stata la prima forma di religiosità, di spiritualità umana. E lo sciamanesimo è una spiritualità con la quale l'uomo arriva al contatto più profondo, più intimo con la natura. È una religione di origine europea pre-cristiana e quindi si rifà a tutti quei popoli che in Europa hanno espresso la loro religiosità come contatto e conoscenza della natura e delle sue energie.
Un discepolo di Aleister Crowley, di nome Gerald Gardner, fondò il primo movimento chiamato Wicca, quindi un movimento che all'inizio non voleva essere prevalentemente femminile, un movimento misto di recupero di una certa stregoneria di tipo sciamanico. E quindi è nato questo movimento abbastanza ampio che oggi è presente in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, cioè in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma anche qualcosa anche nei paesi latini. Abbiamo quindi questo recupero della divinità femminile, questo recupero di una rituaria di un certo tipo, che a volte è puramente celebrativa, cioè proprio religiosa in senso stretto, a volte anche magica, perché comunque si tratta di recuperare una dimensione religiosa di tipo magico o una magia di tipo religioso.
È stata abbinata molto spesso nell'immaginario collettivo a qualche cosa di negativo, di malefico, è tutta una montatura.
Sì, è tutta una montatura, perché la strega è una persona che non si può controllare, quindi non puoi imporle niente, non puoi imporle delle regole, dei comportamenti. La strega è una persona intuitiva che segue il suo intuito e quello che le dice la sua madre terra.
Abbiamo ora l'esbat della tradizione del soffio di Gea. Io sono il radioso re dei cieli, inondo la terra di calore ed incoraggio i semi nascosti della creazione a irrompere e manifestarsi.
Tenete pure i vostri ideali più alti, lottate per conquistarli, non lasciate che la cattiveria vi fermi e vi distolga, perché sua è la porta segreta che si apre sulla terra della giovinezza.
Io sono la scintilla della vita, il sole radioso, colui che dà pace e riposo, ed invito i miraggi benedetti a riscaldare i cuori e rafforzare le menti di tutti voi, e così sia.
La stregoneria significa essere buoni, capire il nostro rapporto.
Signore del sole, signore del solstizio, perché il re di mezza estate deve morire.
Ed è un rito che si chiama Esbat, cioè un ritornare. È un rito durante il quale i Wiccan, sia solitari sia in gruppo, celebrano la luna nella sua fase in cui la sua energia è al massimo della forza. Sono riti durante i quali noi ci armonizziamo con questa energia, che è un'energia passiva e meditativa, ma anche molto forte.
Madre Luna, siamo qui stasera in questo luogo di armonia per renderti grazie. Accogliamo i tuoi raggi come una benedizione e ti preghiamo di infondere la tua energia nei nostri cuori. Accogli le nostre richieste, nate dal perfetto amore e dalla perfetta fiducia. Ascoltaci, madre, perché i tuoi figli siamo ed è grande e puro l'amore che per te proviamo.
Il cerchio magico nella nostra tradizione è uno spazio, è una specie di navicella che ci porta a metà, un confine tra la terra della materialità, della quotidianità e le energie interiori dello spirito. È un posto di incontro fra noi e il divino e l'energia.
Eccoci qua, Francesco.
Direi che il riascolto del servito per peggiorare il giudizio. Io forse posso partire dalle ultime parole che ha affermato.
Vai tranquillo.
Cioè, l'affermazione della separazione della distanza dal quotidiano al divino. Cioè, come il mondo della materia fosse una cosa che separata, lontana, divisa, in cui esistesse proprio un abisso tra il quotidiano, la vita quotidiana e il divino, in cui il divino è soltanto una percezione momentanea, quasi metafisica, che va al di là della materia, che va al di là della conoscenza, e che la vita quotidiana è profana, cioè il classico concetto che noi abbiamo di sacro e profano nel monoteismo. Ma noi come pagani sappiamo che tutta la vita, ogni aspetto della vita è un aspetto divino e che non è possibile concepire questa separazione. Cioè, nell'agire quotidiano, non è che questo agire quotidiano sia abbandonato a se stesso, sia tralasciato, sia trascurato, sia abbandonato. Assolutamente. Anche nell'agire quotidiano, in ogni momento della nostra esistenza, del nostro agire, noi siamo delle divinità e di fianco al nostro agire, con il nostro agire, agiscono altre divinità e queste divinità non hanno il bisogno di essere evocate, invocate o portate o trascinate nella nostra realtà. Sono al nostro fianco, cioè in ogni momento, in ogni agire esiste sempre un elemento divino che non è separabile. Lo stesso agire è un qualcosa di divino e di conseguenza lo trovo veramente terrificante che uno che si dichiara della Vicca faccia questa affermazione di una separazione, perché una cosa fondamentale che tutti i pagani sanno è che non esiste nessuna separazione, che non siamo mai separati. La separazione esiste per i cristiani, la separazione tra l'uomo e il Dio, ma nei pagani la separazione è un concetto inesistente.
In effetti anche le trasformazioni di un pagano, no? Si possono vedere come una cipolla dove si sfoglia continuamente le varie foglie, no? Per cercare il divino, cioè per riuscire a diventare sempre meglio, ma in realtà siamo sempre noi stessi, cioè siamo sempre la cipolla. Chiaramente abbiamo un cammino di trasformazione, abbiamo un cammino che si costruisce, ma noi siamo sempre noi, cioè no, non è che cambia. Anche quando voi entrate nel sognare, volate nei mondi della percezione, percepite cose diverse, intuite cose diverse, avete rapporto diretto con gli dèi, siete sempre voi, non cambia assolutamente niente. Così vale anche per giornaliero. È inutile, mi parlo con Francesco, ma parlo anche con Dio. Cioè, è sempre la stessa roba. Infatti, cioè, non posso distinguere le due cose, capite?
No, infatti, questo è il passaggio sulla separazione tra il quotidiano e il divino. Ad esempio, adesso che riascoltando, l'ho percepito e lo trovo, cioè, che è un'affermazione che io non ho mai fatto, quella di separazione o di scindere le cose. Come ad esempio il discorso di perfezione. Ma certo che io sono sempre dell'avviso che dovremmo fare della nostra esistenza un'opera d'arte, ma appunto, ma è nell'agire quotidiano, cioè nel senso che non è qualcosa di imperfetto che va verso il perfetto, è qualcosa che vive continuamente e già vivendo è una forma di perfezione, perché il fatto di riuscire a tenere assieme la nostra esistenza, il nostro modo di fare, è un qualcosa di perfetto. Diciamo che potremmo farlo in maniera migliore, ma questo appartiene sempre alla nostra perfezione. Cioè,
certo.
Questo intende poi anche un concetto che esista un giudice che stabilisca cos'è la perfezione, cioè qualcuno che ti dia dei valori, chiamiamoli estetici per il momento, che è esterno di noi, che dice questa è la perfezione, questa è l'imperfezione, cioè quasi un giudice. E questo lo trovo sempre grave, cioè nel senso che noi dovremmo dire che vivendo in base alla propria natura e vivendo la propria natura noi siamo sempre perfetti.
Infatti,
cioè, possiamo
vivendo le nostre tensioni, le nostre passioni, siamo perfetti. Se poi la società ci abbia cambiato alcune manipolazioni, sì, alcune nostre tensioni, è sempre la nostra perfezione.
Sì, ma se noi siamo coscienti che la società ci abbia modificato, siamo sempre nella perfezione.
Esatto.
Cioè, perché abbiamo individuato nel momento dell'esistenza, certo, che appunto ci porta, esatto, a non realizzare noi stessi. Esatto. Cioè, ma io queste cose che molti pagani le considerano basilari, trovo veramente preoccupante che chi comincia a avere da anni che si proclama pagano o della vicca, meno di dichiararsi della vicca, perciò possono anche dichiararsi della vicca senza problemi per me, cioè, che affronti ancora questo. E poi questo problema di dire noi deriviamo dallo sciamanesimo, che è stata la prima religione. Vabbè, il concetto di contare è sempre secondario, cioè nel senso che se noi prendiamo i Pantheon, non si poniamo il problema se un dio è arrivato primo o è arrivato secondo o è arrivato terzo. Sappiamo che è un dio che appartiene all'esistenza e sappiamo che continuamente nuove idee si aggiungono all'esistenza, si aggiungono a un panteo. Di conseguenza non diamo una priorità, non facciamo delle gare.
Quale fu la religione di mio nonno mentre stava nel brodo primordiale? Guardate che è dura. Cioè, sì. No, a parte scherzi, io lo butto, sì, nello scherzo e nello ridere, però non è uno scherzo.
Sì, ma infatti.
Infatti, se hai il concetto della creazione, puoi, sì, dire la prima religione fu. Ma noi che come pagani non abbiamo il concetto di creazione, perché siamo usciti dal brodo primordiale, siamo usciti come manipolazione della coscienza, quella è la nostra prima religione, esatto, se siamo sempre stati noi stessi.
Sì, anche questo implica che ci fosse un'unica religione, cioè che non è mai esistito. Ma poi il problema di porsi, cioè che esista una prima religione, io lo trovo sempre abbastanza ininfluente rispetto alla mia esistenza. Cioè, che senso ha che io ad esempio, cioè, a me piacerebbe dal punto di vista della conoscenza sapere quali divinità, in nome delle loro divinità, esistevano 100.000 anni fa. Sarei molto contento, sì, però la mia esistenza si può benissimo andare avanti, si può realizzare senza che io sappia questi nomi. Esatto. È un mio desiderio, è una mia ricerca, è una mia necessità, ma non è fondamentale. È una scelta che io faccio, è un discorso puramente di piacere individuale, però so benissimo che di queste divinità posso farne a meno, di questi nomi, perché so, certo, che la loro essenza, la loro funzione esiste anche adesso.
Esatto.
Di conseguenza non mi pongo il problema di quando ha avuto origine una divinità. Se noi prendiamo, e la mitologia qui veramente ci insegna moltissimo, se voi prendiamo tutte le mitologie, mai in nessun mito c'è un dio che dice l'altro fa no, tu sei arrivato dopo.
Cioè,
quando mai un dio dice fa no, tu sei un dio che sei in presente sulla nostra mitologia solo da 500 anni?
Ma in effetti molti mitologi, no?
Sì.
Quando si riferiscono ai titani, alle forze cosiddette primordiali, sì, dicono gli dei più antichi, ma in realtà non è mai esistita una cultura che abbia detto prima viene Urano stellato, sì, dopo viene questo, anzi esattamente il contrario, sì, cioè prima degli dei immediati e, sì, dopo gli dei più lontani, cioè,
beh, Sì, nel senso che proprio, ma non si pone il problema dell'ordine di arrivo, esatto. Cioè, non è che dice, cioè, capito? Cioè, nel concetto del paganesimo non esiste l'ordine di arrivo, perciò non esiste neanche la necessità storica di catalogazione. Cioè, a meno che, va bene, noi vogliamo fare un calendario, ma è una scelta nostra che è abbastanza arbitraria, perché infatti. Io penso che se noi facciamo un calendario, sicuramente il popolo delle formiche se ne farebbe uno diverso.
Sì, cioè, è forse migliore del nostro,
più legato alla loro volontà, al loro piacere, ai loro desideri. Ma non implica perché lo faccio io sia il migliore e loro sia il peggiore, implica che facciamo un calendario, ma il fatto che esista un calendario è legato a una nostra scelta di bellezza, a una scelta di ordinare la nostra esistenza. D'altronde noi abbiamo una biologia e questa biologia si trasforma, di conseguenza avendo un esempio fisico della trasformazione biologica siamo più portati a questo. Ma logicamente, ad esempio, quale sarebbe il calendario delle piante?
Esatto.
Cioè, sappiamo, ad esempio, Silvano sta scrivendo un libro sulla religione delle piante, e di conseguenza questa religione delle piante sicuramente noi la definiamo religione, però loro significa che hanno una loro dimensione spirituale. Logicamente noi passiamo di fianco alle piante migliaia di volte al giorno, eppure della loro religione noi non percepiamo niente.
Esatto.
Il più delle volte, la maggior parte delle persone, cioè nel senso, noi sappiamo che esiste la loro religione, che esistono, che sono degli
che
esseri divini,
sentire,
che hanno una loro sensibilità, sappiamo che possiamo entrare in contatto, però pensate quante volte voi incontrate le piante e per voi non vedete assolutamente niente, insomma. Cioè,
a volte è meglio anche non vedere e non sentire niente, perché sai che casino di un mezzo un bosco.
Sì.
Cioè, senti, 049-600-700 e 0-38.
Sentiamo il via del telefono.
Allora, oggi abbiamo essenzialmente parlato un po' di alcuni che si dichiarano pagani. Che sono,
no, dica, perché non ho mai sentito.
Sì, ma osano chiamarsi anche pagani.
Sì, alcuni si fanno. Si dicono che è una religione di tipo pagana, però non è che dicono noi siamo pagani, è di tipo pagana, insomma.
Beh, sull'enciclopedia della religione diceva che noi ci eravamo avvicinati a alcune forme della vicca. Ma
sì,
ci vuole un po' di fantasia,
sì, ma molta fantasia. Beh, a parte che sono
pronto?
Delle forme che sono un po' in gamba,
pronto?
Cioè, non
pronto?
Tutta la vicca è così.
Sì? Volevo parlare di Venere, è possibile?
Come no?
Ecco, Venere deriva dal radicale venenum. Vuol dire veleno.
No.
Sì,
no,
sì,
no, assolutamente.
Sì.
Viene da venerare.
No,
sì?
Venerare è il verbo che deriva da Venere, la quale significa, come Afrodite, Afros, vuol dire schiuma.
Mm.
Filtro amoroso.
Sì, va bene.
Che corrisponde al latino venenum. Che vuol dire la stessa cosa, cioè filtro amoroso.
Veneris.
Ho qua il dizionario di mitologia, Venere, latino Veneris.
Sì, sì. Nel latino Venus, Veneris.
Veneris.
Corrisponde al greco Afrodite.
Sì.
E quindi Venere da Venenum, Afrodite da Afros. È la stessa cosa.
Beh, questo qua danno Veneris.
Beh, il cattolicesimo che è sopravvenuto al paganesimo, a corto di concetti e di termini, ha assunto il termine venerare.
Sì,
e
sì.
Lo riferisce anche alla Madonna.
Sì.
Ecco, sino che venerare vuol dire rendere omaggio a Venere, vedendo in essa la personificazione dell'amore.
Infatti i romani erano il popolo più religioso del mondo, no?
Se non che cadono in contraddizione i cattolici, perché usare un termine pagano e riferirlo alla Madonna.
Beh, ma veramente ne hanno fatte anche di peggio.
Sì,
eh.
Sì, sì, sì. Ma adesso stiamo parlando,
sì,
di Venere.
Sì, sì. Ok.
Ecco, restiamo in tema. Ecco, allora voglio dire, la Madonna è tutt'altro che simbolo dell'amore.
Sì, è contrario.
È contrario, perché ha la fica sigillata.
Esatto.
Ecco, la semper virgo, la sempre vergine.
Esatto.
Quindi non è permeabile al ciccio, è soltanto allo Spirito Santo.
Esatto.
Sì.
Che può superare anche la barriera, no? Ecco, della membrana che ostruisce la vagina, ecco, per usare termini così medici. Ecco, cosa volevo dire? Sì, quindi mi sto chiedendo, ultimamente si parla tanto di madonne che lacrimano sangue. E guarda caso dagli occhi. Questo forse dipende dal fatto che, avendo la fica sigillata, mestro attraverso gli occhi, insomma.
Sai, io vorrei vedere la Madonna che si fa delle due risate pazzesche. No, è difficile.
Ti posso dire qualcosa riguardo anche allo sperma?
Sì, sì, sì. Se vuoi, sì.
Ecco, lo sperma è tradotto in crisma.
Sì.
Crisma vuol dire anche olio infuso.
Sì, esatto.
E il Cristo, difatti, è l'unto.
Sì.
Ecco, dal latino, sì, scusa, dal greco, crisma, sì, è il liquido tratto dal seme delle olive.
Sì.
E con l'olio santo viene considerato il seme di Dio. E difatti, ungendo la testa del re, oppure in questo caso del Messia, con l'olio santo si diventa automaticamente figlio di Dio.
Sì.
Perché l'olio santo simula il seme di Dio.
Tu sai che c'è un libro, Il fungo sacro della croce di Allegro?
No.
Che parte dall'analisi delle parole dal Sumero. E Gesù praticamente viene fuori sperma che guarisce,
ecco,
e lo lega a Giosuè, cioè sia Giosuè che a Giasone nel greco, che è guaritore. Per cui conosciamo alcuni di questi passaggi, sì, sì, anche se non siamo degli specialisti.
No, beh, io volevo dire che ho studiato il greco e mi interesso della etimologia delle parole.
Io devo ricordare mia figlia per queste cose.
Lo so che tua figlia fa il liceo classico,
sì.
Io l'ho fatto a suo tempo tanti anni fa. Quindi la pratica religiosa della autocastrazione,
sì,
non significa offerta dei testicoli, taglio dei testicoli, ma è un sistema per conservare il seme, fonte di vita,
sì,
pensando che con ciò si potesse diventare pressoché immortali o al minimo avere una vita molto lunga.
Sì.
Sì. Quindi c'erano dei religiosi nel mondo antico che praticavano appunto questo sistema di autocastrarsi, ma non era un sacrificio di offerta al Dio, ma era un atto egoistico per conservare il seme che non veniva così più emesso all'esterno, ecco, e inteso seme come fonte di vita, e quindi avere una riserva di vita più lunga degli altri.
Sì, ecco. Più del
poi,
più.
Posso dire un'altra roba?
Sì,
finisco.
Sì, certo.
Dunque, psiche, sì, significa sperma, sostanza cerebro-spinale. Perché? E gli antichi pensavano che fonte della vita e della essenza dell'uomo non fossero i testicoli o tutto l'apparato genitale, bensì trovasse sede nel cervello.
Sì.
Quindi psiche ha sede nella testa dell'uomo. Difatti c'è una dea che nasce dalla testa di Zeus.
Minerva.
Minerva,
sì.
Minerva. Ecco, perché si ritiene che la psiche trovasse sede appunto nel cervello, e che poi attraverso il condotto spinale arrivasse ai testicoli e venisse emesso. Quindi solo l'uomo può dare la vita,
sì,
mentre la donna è un ricettacolo,
sì,
è una incubatrice,
solo
che non trasmette la vita,
sì,
ma è solo l'uomo portatore dello sperma e della psiche.
Solo che questo è vero dal punto di vista letterale, però siccome i greci sapevano guardarsi attorno, si accorgevano che anche la donna metteva qualcosa, perché troppi figli assomigliavano alle madri.
Beh, cui... guarda, ti posso citare Aristotele. Dice: l'anima di ciascuno deriva dal padre ed è solo rivestita di un corpo dalla madre. La madre contribuisce a creare l'essere per quanto riguarda l'aspetto fisico. Ma l'anima, cioè l'essenza, per cui uno è uomo,
sì, sì,
e non animale, per esempio, deriva dal fatto che è il padre che trasmette, attraverso il seme.
Sì.
Ecco. Poi, sempre Aristotele, l'anima è nel seme che causa il concepimento, e il seme è rivestito di un corpo dalla madre. Ecco qua. Per esempio, Cristo, che è stato generato dallo Spirito Santo, che ha ingravidato Maria, è figlio soltanto, dovrebbe avere solo caratteristiche divine, perché la sua anima gli deriva da suo padre, dallo Spirito Santo, e dalla madre non avere ereditato se non un corpo mortale, ma la sua essenza, se fossero coerenti, dovrebbe essere soltanto di natura divina. Mentre ne fanno un misto di divino e di umano, no? Perché dicono nella croce soffre come un uomo.
Ma si sono scannati nella storia, sono ammazzati, pastorale.
È tutta una concezione dualistica, esatto. Per cui lo spirito deriva da un qualche cosa che trascende la natura umana e lo fanno derivare da Dio. E mentre quello che è, diciamo, la spoglia mortale, il corpo, eccetera, lo fanno derivare dal mondo umano, insomma, conciliare le due cose che riesce difficile.
Che riesce difficile, sì.
Ecco, queste sono alcune considerazioni. Vi ascolto sempre con piacere, ti saluto.
Ti ringrazio. Grazie.
Anche Francesco.
Sì, grazie.
Ciao.
Intanto grazie per questo intervento, sì, che sta veramente spassosissimo, sì, perché in effetti noi adesso non è che usiamo molto termini di origine sessuale, però in antico usavano molto di più, cioè il sesso non era un problema, il problema divenne quando ci fu bisogno di controllare gli uomini attraverso il sesso, cioè il monoteismo ha fatto del sesso il tabù per eccellenza, però in realtà tutti quelli che sono molti anche termini comuni che usiamo hanno una radice, una derivazione sessuale che è fortissima, perché il sesso dà la vita, ricordatelo sempre, per cui la sessualità, la vita, lo sperma, la vagina avevano tutte delle valenze sacre, proprio perché portano alla vita.
Sì, poi giustamente l'ascoltatore ha posto un richiamo molto forte cosa implica per i cristiani anche ad esempio l'ostia, cioè nel senso che la visione spermatica del cristianesimo è una visione proprio dominante in tutte quante le cose.
Sì, sei diretta.
Ciao Francesco.
Ciao.
Sono Danilo e Vedrao.
Dimmi.
Dunque, mi sembra che voi col paralegio andate indietro nel tempo, invece di andare avanti nel tempo. Questa è la mia impressione. Ciao.
Veramente non ho capito quello che ha detto, ma non è.
No, diciamo che il termine andare avanti e indietro, cioè nel senso che ogni paganesimo è fatto dalle persone, di conseguenza ogni persona dà un suo contributo. Non è possibile stabilire un qualcosa che da priori che fosse funzionale, ideale, perfetto, e che qualcuno deve proseguire. Ognuno nel paganesimo dà il suo contributo, dà la sua visione, dà la sua interpretazione.
Ciao da Paolo.
Ciao.
Ho spiegato che è nato attraverso una vagina. È una bruttissima cosa.
Sì.
Però per lo Spirito Santo.
Però non viene messo in croce forse.
Ma non so capire come è fatto quel testa di caso a mettermi qua, no? Con un brutto atto così. Non poteva farsi con una piccola bacchetta magica spirituale, tac, un bel tocco pulito, bello, nobile. Insomma, io mi sentirei meglio, veramente mi sento uno sfigato sporco, veramente, perché esco da una vagina.
Eh sì,
con un brutto atto così, che poi è peccaminoso, hai capito? Sì. Ha fatto una... pensa alla cazzata, però si è accorto dopo. Ma, ragazzi, guardate i Super Fantozzi e lì vedete veramente la sfiga. Ha detto, ci ha messo 8 giorni, all'ottavo giorno ha fatto l'uomo e poi si è accorto che lei era venuto malissimo. E allora il secondo tentativo invece è venuto veramente una coppia meravigliosa e la prima coppia che era fallita li ha cacciati via a calci. Proprio, guardatevi Super Fantozzi perché è meraviglioso. Comunque rimane sempre una brutta cosa. E attenti a non toccarvi, non toccatevi perché vi vedo, Cioè, quello che mette addirittura dentro al cesso è il triangolo con l'occhio, Dio ti vede. Quindi non devi toccarti, hai capito?
Sì, magari dietro ci è piazzato anche la webcam.
Però sono meravigliosi, dire la verità. Veramente continuano, perseverano su queste veramente vigliaccate dove veramente si divertono a frustrare i bambini.
Sì. È vero.
Perché loro devono loro metterci le mani, scusa Claudio, perché vuoi metterci tu le mani? Pensa che le mettino loro le mani, che sanno dove metterli loro. Bene, vi saluto ragazzi.
Ciao. Va bene, noi siamo al termine della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Andiamo con la pubblicità.
Sì,
abbiamo l'ultima,
dai, che vi sto.
Pronto?
Culattoni! Culattoni!
Può l'ultima arriva. Va tutto qua.
Oh, ma vabbè, oh, la dialettica cristiana ormai la conosciamo. Non c'è, come dicevamo prima, non è necessario che noi dichiariamo guerra, sono gli altri che ce la dichiarano a noi. Sì, va bene, Francesco. Vai con gli ultimi.
Sì, beh, no, io appunto ricordo soltanto di usare internet e ricordo che domani sera appunto c'è l'incontro a Marostica. L'appuntamento è in Via Montello 66 a Marostica, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, dalle 20:15 alle 20:45, e poi si parte per il luogo della conferenza. Perciò appunto chi è interessato a partecipare all'incontro, che mi sembra la follia controllata,
esatto,
il tema della serata, si può trovare appunto a Marostica, davanti all'ex sede dell'emittente regionale Veneta, ex sede della Caima 5 di Marostica. Siate puntuali, e anche perché appunto fino alle 20:45 ci siamo e poi non lasciamo nessuno, ce ne andiamo
anche
via.
Perché sarà molto intensa e anche molto dura sto dibattito qua, per cui speriamo, sì, beh, dopo la pizza, tanto l'aperto fino alle 3 in pizzeria.
Sì, d'accordo. Benissimo, io saluto tutti quanti e lancio un invito: se avete bisogno di informazioni e di contatti, usate internet, perché internet vi permette di mantenere in contatto con noi ogni giorno.
Ciao a tutti, a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi farò un po' dell'ultimo dibattito, 10 minuti, un quarto d'ora, un po' di rassegna stampa. Ciao a tutti.